Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi abbiamo come ospite Francesco Ceriani. Parleremo di economia in generale, ma nello specifico di criptovalute e Bitcoin. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Gianni, grazie dell'invito.
Ecco, da dove iniziamo? L'economia, insomma, al di là che questo periodo sta attirando l'attenzione di tutti, no? Quelli che avevano le azioni, quelli che avevano, insomma, tutta una serie di... perché sta oscillando in maniera davvero preoccupante.
Certo.
Però c'è una storia, l'economia arriva un po' da lontano. Facciamo una breve introduzione su questo tema.
Prego. Sì, allora, intanto vabbè, diciamo che... Gianni, ti do sicuramente ragione, nel senso che il momento adesso storico è molto particolare, dovuto a una stabilità, soprattutto dei dazi di Trump, che stanno facendo oscillare un po', diciamo, tutti i valori, soprattutto i valori azionari per quanto riguarda il comparto americano e anche il comparto in realtà anche europeo e soprattutto mondiale in generale. Speriamo che si stabilizzi nell'arco di poco tempo e chiaramente quando riusciranno a trattare e arrivare a un compromesso la situazione migliorerà. Sicuramente una guerra commerciale dazi contro dazi non aiuta il mercato, quindi penso che a lungo termine anche, diciamo, i collaboratori dello staff di Trump sicuramente lo porteranno a più miti consigli, mettiamo così. Parlando poi in realtà di economia, pensiamo anche al fatto tra finanza e economia, il valore reale, cioè il problema è che la parte finanziaria vive di aspettative, quindi in realtà il mercato adesso sta crollando anche perché le aspettative sul futuro dei tassi e soprattutto sul futuro della crescita dell'economia verranno minate, perché chiaramente una guerra commerciale può essere vista quasi come quando c'è stato il Covid, cioè un momento, un rischio interno che potrebbe bloccare le catene di fornitura dell'economia. Quindi se vengono bloccate, questo porterà a un'enorme inflazione, che effettivamente è il pericolo proprio che i mercati stanno già scontando. Un aumento dei prezzi porta chiaramente a una diminuzione del valore della catena produttiva, anche degli utili della società, e quindi tutti i prezzi vengono chiaramente azzerati. Poi c'è sempre la componente psicologica, di cui fa parte sempre la finanza, che chiaramente oltre alla parte economica c'è anche la parte chiaramente di paura sui mercati. Quindi adesso siamo in una situazione un po' di panico, anche se secondo me è anche esagerato, nel senso che ci sono dei timori di recessione che però per adesso non sono ancora confermati dai valori, comunque, nel senso c'è una diminuzione, ci sono dei ribassi, ma non siamo ancora fino a quel punto lì. Quindi diciamo che però l'economia, la finanza è avanti circa 6 mesi rispetto all'economia. Quindi per collegarmi alla prima domanda che mi avevi fatto, è un discorso proprio anche di anticipo, di aspettative. Quindi adesso stiamo vivendo su anticipi di, tra virgolette, possibili crisi. Questa è la situazione.
Certo. No, è che in questi giorni mi pare che la borsa, così diciamo, parliamo della borsa comunque italiana, comunque in generale, ha perso circa un 20%, forse qualcosa, qualche punto in più. È che per recuperarlo ci vuole più tempo. In 3 giorni perdi il 20%, ma poi per recuperare ci vuole magari un anno.
Sì, soprattutto io faccio un esempio: il FTSE MIB, che è il nostro indice, certo, dei titoli italiani, è molto lento. Noi siamo riusciti solo a gennaio ad arrivare a pari dal recupero dalla crisi che avevamo avuto del 2008. Quindi dal 2008 ci sono voluti in realtà tutti questi anni per riuscire a recuperare. Gli indici americani sono in genere un po' più resilienti e veloci, cioè nell'arco di qualche anno hanno recuperato. Però i nostri titoli, diciamo che sono un po' più tartarughe.
Anche perché la nostra economia forse è anche più, no, più pesante, sì, da mettere in moto, più pesante.
È più pesante.
Gli sviluppi sono più piccoli inevitabilmente.
Più che altro il nostro indice è composto dal più del 30% di titoli bancari, quindi comunque titoli bancari chiaramente hanno anche una ripresa diversa rispetto ai titoli. Faccio un esempio: l'indice americano è composto dalla maggioranza di titoli tecnologici, quindi quando c'è una buona ripresa i titoli tecnologici salgono molto di più. Invece i titoli bancari comunque sono società già con un business maturo. Certo. Quindi bene o male più di tanto non possono crescere, quindi questo è il problema. Dovremmo in realtà investire un po' di più anche noi, secondo me, in tecnologia, comunque in settori che possono essere un po' più innovativi. Questo secondo me è un po' il rischio che si ha con un indice come il nostro. Questo è, però poi tutto saranno gli sviluppi in realtà sull'Europa. Io sono abbastanza ottimista perché penso che anche queste tra virgolette un po' sberle che ci sta dando Trump possano servire anche come stimolo. Quindi in realtà già la Germania ha eliminato un po', ha ridotto il vincolo di bilancio che aveva sul debito e ha fatto uno stimolo di 500 miliardi che non sono solo in armi ma sono anche in infrastrutture, quindi ci sarà secondo me un miglioramento anche degli investimenti che possono portare una crescita che altrimenti negli ultimi anni stava ristagnando. Poi è chiaro che noi comunque con Trump un accordo lo dobbiamo trovare, perché non, una guerra commerciale non serve a nessuno.
No, questo fa danni un po'.
Nel lungo termine fa solo danni. Io penso che Trump stia facendo questa parte più per trattare. In realtà il loro deficit commerciale è alto. In realtà vorrebbe che si esportasse di più beni americani e viceversa.
Di meno.
Esatto, in realtà è questo che vuole arrivare Trump, con dei metodi che diciamo non sono proprio molto consoni. Sta utilizzando un po' la forza bruta, però io spero che riescano a trovare un accordo, anche perché altrimenti l'economia e soprattutto anche la finanza ne risente, soprattutto di Trump. Guardiamo anche che ne hanno risentito i titoli che sono i suoi sostenitori, le Magnifiche Sette, quindi comunque i multimiliardari che sono stati i loro sostenitori anche nella campagna di politica, adesso sono quelli che comunque hanno avuto le perdite più grandi. Quindi io sono convinto che a lungo termine non possano continuare così. Penso che si arriverà a una soluzione sicuramente entro l'estate, perché i primi sei mesi la nuova elezione di Trump, la nuova amministrazione di Trump, li imputa un po' come colpa alla vecchia politica, quindi secondo loro sono tagli necessari per riassestare il sistema, però sono tagli nel breve termine ovviamente, perché altrimenti stanno portando anche tanto malcontento, perché anche in America stanno già andando in piazza a protestare comunque, perché chiaramente
a cominciare da Musk
che
e dalla sua Tesla,
esatto,
che sta andando
comunque,
a picco,
esatto, che comunque ha sicuramente molti minori introiti, e i dazi e controdazi anche del settore automobilistico colpiranno anche lui ovviamente, perché comunque esporta da noi in Europa, quindi è conseguenziale.
E qui gli ordini sono crollati in Europa, da quello che leggo,
anche perché comunque si vive da aspettativa, ma giustamente se noi abbiamo tanta richiesta e sappiamo che i prezzi aumenteranno, ovviamente si blocca tutto, rimaniamo tutti fermi. Il problema è un po' che sta colpendo tanti vari settori. Poi in più che i settori più colpiti sono l'automobile, l'acciaio, l'alluminio, sono tutta la parte comunque di produzione, anche perché Trump vorrebbe che le aziende ritornassero in America e costruissero a produrre, esattamente.
Però lì ci sono dei costi anche di produzione molto più alti rispetto al Messico piuttosto che
in altri paesi. Quello
e
è proprio
come fai a fare,
esatto, infatti è un po' utopistica come parte, perché in realtà non si riuscirebbe poi a coprire bene i costi,
vuol dire mandare i costi, vuol dire favorire l'inflazione, vuol dire
esattamente che è il pericolo poi che scontano. Trump vorrebbe anche un dollaro più debole, e in effetti c'è stata anche una grande vendita comunque anche di obbligazionario statunitense. Sembra quasi che stia aiutando un processo di dedollarizzazione che c'era. Trump quasi lo sta quasi aiutando, fomentando. Quindi da una parte può essere positivo, ma sicuramente si dovrà trovare una soluzione, perché creando instabilità e incertezza, chi fa investimenti? Anche gli investitori hanno comunque paura a investire, perché se non sai effettivamente cosa può succedere domani, poi ogni giorno c'è una dichiarazione diversa, quindi insomma è un po' di stabilità.
In mezzo a questo bailamme come si collocano le criptovalute e i bitcoin in particolare?
Allora, intanto devo fare una premessa che secondo me è fondamentale, nel senso come differenza tra Bitcoin e le varie criptovalute, perché le varie criptovalute, tipo anche le altcoin, spesso sono strumenti che sono speculativi, perché appartengono, possono essere creati in realtà da chiunque, anche Trump stesso ha creato una propria criptovaluta, faccio un esempio, ma in realtà sono startup che creano queste monete per finanziarsi, quindi in realtà le criptovalute nascono per quello. Quindi noi sappiamo che, se facciamo una statistica, più del 90% delle startup che investono in innovazione tecnologica falliscono. Quindi, bene o male, le criptovalute hanno proprio una parte speculativa che è proprio principe interna loro. Quindi, giustamente, chi si approccia alle criptovalute deve sapere il rischio.
Certo.
Bitcoin ha una storia a sé in realtà come criptovalute, perché Bitcoin in realtà nasce come tentativo di fondamentalmente di essere una riserva di valore, anche se pochi la conoscono, perché di Bitcoin c'è una componente sia speculativa, che lo sappiamo tutti perché comunque viene comprata quando il prezzo sta salendo, siamo tutti ingolositi dal prezzo del Bitcoin, come del resto ci spaventiamo quando scende perché ha avuto dei ribassi anche dell'80%. Però nasce come riserva di valore. Nasce come riserva di valore perché fondamentalmente viene chiamato anche oro digitale, che pochi conoscono, perché in realtà fondamentalmente bisogna pensare a quando è nata la moneta. In realtà ci sono falsi miti sul Bitcoin, viene visto come una moneta virtuale, quando in realtà noi nella moneta virtuale ci siamo già. Faccio una premessa prima, perché secondo me è doverosa. Come è nata comunque la moneta? Noi siamo partiti con il baratto, poi è stata usata la moneta. Perché è stato usato l'oro come scambio? L'oro è stato usato come scambio perché è scarso, quindi la sua scarsità non si può produrre più dell'1% in più di oro all'anno, anche se ci fosse una domanda più alta. Questo permette all'oro di conservare il potere d'acquisto, cioè se noi avessimo comprato una pepita 30 anni fa e compriamo oggi una pepita, possiamo comprare le stesse cose. E quindi questa è la prima caratteristica principale. La seconda caratteristica è che conservava l'anonimato, quindi tutti possono avere l'oro ma nessuno sa quanto oro ho, che è importante anche per un discorso di privacy, e poi non è governato, non c'era nessun governo che comunque centralizzava gli scambi. Io potevo scambiare una pepita col mio vicino di casa e lui con me e non c'era nessun problema, senza nessun intermediario. Poi piano piano è cambiato, abbiamo iniziato a usare le banconote come sostitute all'oro, banconote con dell'oro in garanzia custodito nelle banche. Poi dal 1971 con Nixon è stato tolto il gold standard, quindi le banconote hanno iniziato ad avere un valore a parte, che non aveva più un valore intrinseco di potere, ma in realtà diventavano un sistema basato sulla fiducia. Questa è la cosa più importante, la fiducia nelle banche centrali di riuscire a ripagare questi soldi, che effettivamente non corrispondevano però dell'oro di lì. Quindi l'oro era, cioè le monete, dopo una volta che ci sono state le banconote, sono addirittura diventate virtuali. Quindi noi adesso abbiamo i nostri bancomat, abbiamo un registro centrale dove viene segnato quanti soldi abbiamo, ognuno sul conto, quando spostiamo i soldi in realtà non si sposta niente, semplicemente se facessi un bonifico da un registro centrale viene segnato su un altro registro a un'altra persona. E ovviamente però tutti i valori che c'erano all'interno dell'oro, cioè la scarsità, il bene rifugio che conservava, che dava la possibilità di conservare il potere dall'inflazione, un'autorità che non venisse governata, l'anonimato, sono saltati. Quindi noi adesso abbiamo un'autorità centrale che sa esattamente quanto abbiamo, non siamo anonimi perché vengono tutti tracciati i movimenti, e soprattutto la riserva di valore non ci proteggono dall'inflazione. Si è visto anche, io avevo fatto qualche esempio di qualche analisi, come quanto un milione di dollari nel tempo era cambiato negli ultimi 30-40 anni, si arriverebbe ad avere un valore di 26.000 euro, quindi bassissimo. E Bitcoin nasce proprio nel 2008, il 31 ottobre ad Halloween, come tentativo di in realtà ricreare questa struttura di digitale, di riserva digitale, perché è stata creata tramite una tecnologia che consente di fondamentalmente ritornare alla scarsità, nel senso che Bitcoin viene chiaramente, si può, ogni 4 anni si dimezza il numero di Bitcoin che possono essere riprodotti. Il massimo di Bitcoin totale in disposizione sarà di 21 milioni, non potranno esserci più Bitcoin. Quindi questo potrebbe conservare il potere d'acquisto, cioè potrebbe essere utile per l'inflazione. Viene strutturata su una tecnologia che si chiama blockchain, che fondamentalmente consente di essere decentralizzata, cioè non c'è nessun governo centrale, cosa che invece con le altre criptovalute c'è. Ogni criptovaluta ha un suo CEO e un suo amministratore. Bitcoin è tutto decentralizzato, ogni nodo, cioè ogni componente in realtà è a sé e può fare scambi solo attraverso il consenso degli altri componenti del nodo. Quindi in realtà uno dei motti del Bitcoin è: noi non crediamo, quindi non c'è più fiducia nella moneta, ma c'è una verifica. Noi verifichiamo che le transazioni vengano corrette, quindi è decentrale, scarso e soprattutto consente di avere un minimo di anonimato, anche se anonimato non è proprio la parte corretta, in realtà si parla di pseudonimo. Pseudonimo vuol dire che noi sappiamo che c'è un IP di indirizzo, address, che fa degli spostamenti, però non sappiamo chi c'è dietro. Quindi questo consente di essere un nominato e è separato dall'autorità centrale. Questa è la differenza.
Ci fermiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato, ma è un argomento che va ripreso sicuramente perché c'è tanto da dire. Grazie Francesco Ceriani, grazie anche ai nostri ascoltatori. Buona
giornata. Grazie Gianni, buona giornata a te.